Amen, alleluia, Dio sia lodato. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo. Vogliamo chiederti adesso che tu ci doni la tua parola, perché noi non confidiamo in carne e sangue, ma nello Spirito tuo Santo che ci rivela la tua parola. Così guida questo servizio, Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, mentre invochiamo il tuo sangue su di noi per la purificazione dei nostri peccati, perché Signore, come è scritto nella tua parola, la nostra confidenza è in te e noi confidiamo in te, Signore. Ti preghiamo per gli ammalati, per i bisognosi, per quanti sono nella necessità e nel bisogno, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Leggerò due versi della parola di Dio, potete ascoltare. Esattamente leggerò da Esodo capitolo 14, il verso 15 e il verso 16, e leggerò anche Seconda Re capitolo 2 verso 8. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Esodo 14, dal verso 15 al verso 16, dice così: e il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Di ai figlioli di Israele che camminino. E tu alza la tua bacchetta, estendi la tua mano sopra il mare, e fendilo, ed entrino i figlioli di Israele dentro al mare per l'asciutto. E poi troviamo scritto in Seconda Re, capitolo 2, verso 8, allora Elia prese il suo mantello e lo piegò e percorse le acque, ed esse si partirono in qua e in là, e ambedue passarono per l'asciutto. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, Dio vi benedica tutti quanti. Questa sera parleremo, attraverso l'aiuto del Signore, di ciò che ha dato come segnale importante il Signore alla Chiesa. Dio si è sempre manifestato con potenza e questa sera partiremo proprio da questi simboli importanti: il bastone di Mosè e il mantello di Elia. Questi simboli che in molte predicazioni abbiamo tratto fuori per cercare di esortare le anime, di aiutarle a trovare quello che è il confronto biblico in una vita anche quotidiana alla luce della parola e dello Spirito Santo. Cari nella grazia, questi uomini sono venuti attraverso un mandato certo, attraverso un ministero reale, un ministero concreto, in cui è scritto chiaramente che Mosè è stato costituito per portare la legge, è stato il portatore della legge. Dio si è rivelato a lui per essere non soltanto il liberatore di Israele, ma per essere anche un legislatore. E quanto invece ad Elia è scritto che egli è stato colui che ha portato alta la testimonianza, una testimonianza della potenza dello Spirito Santo resa evidente. Questi uomini avevano in sé un mandato potente, unico, in cui vediamo che tanti prodigi sono stati fatti. Di loro troviamo che attraverso Mosè, tra i tanti prodigi che vengono elencati, quelli in modo particolare compiuto sempre attraverso la potenza dello Spirito Santo è stato quello di cambiare le acque in sangue, e di Elia è scritto che egli invocava il fuoco dal cielo e il fuoco scendeva dal cielo, ad esempio riuscì a serrare il cielo nel nome del Signore. Certo, sottolineo che tutto questo non è ad attribuire a degli uomini, ma è ad attribuire alla potenza dello Spirito Santo. Di Mosè stesso possiamo trovare che lui stesso non si definiva all'inizio del ministero la persona adatta per compiere quello alla quale Dio l'aveva chiamato. Lui disse: io sono tardo nel parlare. E voglio farvi notare, partendo proprio da Mosè, che egli fu un uomo costituito da Dio e fu usato da Dio. E quando il Signore gli parlò in Esodo e gli disse: io sono l'Eterno, gli diede dei segni importanti che dovevano essere manifestati davanti al Faraone e davanti alla corte dell'Egitto. Spesso noi citiamo la bacchetta di Mosè, è vero, cari nella grazia, il bastone, ma dobbiamo anche citare la mano ricevette dal Signore in quel tempo un segno importante che voglio leggere. E il Signore disse, sto leggendo da Esodo capitolo 4, che proprio parla del mandato di Mosè quando Dio gli apparve. Il Signore gli disse ancora, Esodo capitolo 4 verso 6, il Signore gli disse ancora, metti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto e quando tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. E in questo, cari nella grazia, voglio ricollegarmi a quello che ho letto. Quando il Signore gli disse, perché gridi a me? Tu alza la tua bacchetta e stendi la tua mano sopra il mare. Non gli disse soltanto di usare la bacchetta, ma di mettere in movimento anche la mano. Spesso abbiamo parlato solo della bacchetta, ma cerco di farvi immaginare questo. Certo, sono tutte simbologie, perché sicuramente posso sottolineare che tutto quello che avvenne non fu a motivo della bacchetta e della mano, ma fu a motivo dello Spirito Santo. Ma ogni gesto ha un significato nella Bibbia, ogni gesto ha un significato. Questo bastone è importante nella vita di Mosè come un segnale importante. Abbiamo detto che indica il ministero, indica la fede, indica la regalità della parola di Dio. Sapete che lui è stato un legislatore, ma indica anche su cui Mosè si appoggiava, la testimonianza quindi di quel Cristo che già era sopra di lui, perché dice la scrittura che lo spirito di Cristo era già sui profeti sin dal principio. E cosa fa un pellegrino? Man mano che cammina si appoggia al bastone, figura di cosa avviene alla Chiesa. La Chiesa si appoggia proprio sulla testimonianza di Cristo e sulla parola di Dio. Ora, cari nella grazia, questa sera vogliamo cominciare a parlare del corredo ancora della sposa di Cristo. Spesso parliamo della sposa di Cristo e vogliamo cominciare a prendere il corredo. Se vogliamo parafrasare quello che stiamo dicendo, possiamo cominciare a dire che abbiamo bisogno di prendere il bastone di Dio nella nostra vita, perché una fede incerta non può aprire davanti a noi le acque. Perché gridi a me, Mosè? Perché gridati a me? Come per dire, già tu hai la parola, già tu hai la testimonianza, già tu hai il mandato, e la Chiesa di Dio ha la potenza di Dio, perché nel nome del Signore Gesù Cristo le acque si aprono, le montagne si spostano, il Golia cade. Spesso vi dico che David non affrontò Golia nel nome di David, ma affrontò Golia nel nome del Signore. E noi vogliamo innalzare il nome del Signore Gesù Cristo e fare un applauso al Signore. Alleluia, gloria a Dio. E quando quest'uomo Mosè aveva, oltre questo bastone, il segno importante che Dio gli aveva dato, la mano, questa mano, cari nella grazia, che abbiamo visto, abbiamo letto il prodigio che ha potuto compiere più volte, egli sapeva che doveva ubbidire alle parole del Signore. E noi notiamo in quest'oggi che ciò che Dio aveva messo dentro di lui veniva trasmesso agli altri e sopra anche le potenze del male come un segno importante. Abbiamo trattato in varie predicazioni come il marchio della bestia è sulla fronte, è sul braccio. Abbiamo detto che questo indica, al di là di tutto quello che si può dire, indica il pensiero malvagio nell'individuo che va a mettersi in armonia col sistema corrotto attuale, e il braccio indica l'azione. Abbiamo parlato, secondo come è scritto in Deuteronomio e nella tradizione ebraica, che invece gli ebrei era insegnato loro che devono portare la legge, e lo fanno ancora tuttora sulla fronte, lo fanno per i fanciulli sin quando sono giovani, piccoli, e fanno applicare la legge nella fronte e nel braccio, ed indica la parola di Dio dentro di loro e la parola di Dio in azione nel braccio, perché il braccio indica l'azione. In Mosè vi era questo, in Mosè c'era il comando di Dio, la legge di Dio, la parola di Dio in lui. Lui è il legislatore, ma c'è anche l'azione, e questa azione la vediamo ancora questa sera in questo sermone attraverso il braccio di Mosè che si stende, il bastone di Mosè che si stende davanti a quelle acque. E così i popoli, e così le potenze del male, e così ogni cosa nel nome del Signore deve spostarsi, perché è scritto: ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che tu sei il Signore. Alleluia. Ed Elia, quest'uomo di Dio usato con potenza, sappiamo che Mosè attraverso la bacchetta e l'ordine del Signore e ciò che Dio gli dava da fare riusciva nel nome del Signore a mutare le stesse acque in sangue. Ma questa Elia, cari nella grazia, aveva un altro oggetto simbolico. Abbiamo visto il bastone, la mano, ma adesso parliamo del mantello. Il bastone sappiamo che ci riconduce al ministerio, e lo abbiamo in questa predicazione visto come la regalità della parola di Dio, perché noi regneremo con Cristo 1000 anni, è scritto nella parola di Dio, e lui regna con scettro di ferro, perché la parola di Dio ha dato alla Chiesa, e prima di tutto Cristo stesso, è autorità sopra tutto il creato e l'universo. In Elia troviamo questo mantello che è la copertura, questo mantello che è una protezione, questo mantello che abbiamo detto che è il ministerio. Ma cosa succedeva quando questo mantello veniva in contatto? Vediamo che quando questo mantello cadde sopra Eliseo, egli fu subito annoverato tra i profeti di Dio. Questo mantello rappresentava lo Spirito Santo che riesce a farsi breccia, che riesce a spostare qualsiasi situazione avversa, e vediamo che addirittura riesce a far fluttare, a far andare oltre, a far superare il Giordano che rappresenta la morte. Oh, cari nella grazia, la Bibbia dice: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E se noi, cari nella grazia, abbiamo questo mantello spirituale, abbiamo lo Spirito Santo, possiamo dire alla montagna: spostati altrove, possiamo superare qualsiasi ostacolo. E così dice la scrittura che quando quel mantello rimase nelle mani di Elia, egli, cari nella grazia, fu trasformato dalla potenza di Dio, ricevette la doppia unzione, non perché già egli non aveva l'unzione, ma la sua unzione divenne una doppia unzione grazie a quell'opera potente di Dio. Certo, non sono gli oggetti che cambiano le persone, ma sicuramente sono delle figure allegoriche che vogliamo tenere in considerazione. Tenere in considerazione per comprendere quello che è il soggetto di questa sera, che la Chiesa non può prendere solo il bastone o solo il mantello. Voglio arrivare qui come soggetto. Ossia, la Chiesa non può prendere soltanto la parte della legislatura biblica e mettere da parte lo Spirito Santo, ma la Chiesa per essere vincente deve essere fondata su Cristo, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E quando egli disse questo a Pietro, egli disse proprio ciò che la Chiesa deve avere per avere la vittoria: la rivelazione del Signore Gesù Cristo, cioè la perfetta unità nella conoscenza dell'identità e quindi nel complesso della sua manifestazione, ossia di Gesù Cristo. E quando diciamo Gesù Cristo, noi parliamo dell'assemblamento della parola più lo Spirito. Noi non possiamo prendere solo la parola, abbiamo bisogno di prendere anche lo Spirito, come fece l'agnello di Dio, che nell'Evangelo di San Luca, notiamo al capitolo 4, lo abbiamo trattato domenica, fu condotto dallo Spirito Santo. Questo matrimonio importante, la colomba e l'agnello, deve anche manifestarsi nella nostra vita. Sentiamo la presenza dello Spirito Santo e sentiamo che questa necessità oggi urge nei cuori. Occorre che tutti i fedeli si accostino alla parola di Dio e prendano insieme ad essa lo Spirito Santo, per avere quella completezza necessaria, cari nella grazia, per poter ottenere il rapimento. In lui abbiamo trovato la completezza, per questo è scritto in 1 Giovanni capitolo 5 dal verso 6, voglio leggerlo. Leggerò prima Giovanni capitolo 5 dal verso 6 al verso 8. Questo è quel che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua solamente, ma con sangue e con acqua. E lo Spirito è quel che ne rende testimonianza, poiché lo Spirito è verità, perciò che tre sono quelli che testimoniano nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. E questi tre sono una stessa cosa. Tre sono quelli che testimoniano sopra la terra: lo Spirito e l'acqua e il sangue. E questi tre si riferiscono a quell'una cosa. Questa è la perfetta unità di Dio, che anche se si manifesta nelle sue manifestazioni, rimane quell'unico Dio. Noi abbiamo la necessità di entrare in questi soggetti e comprendere proprio che Dio non è venuto solo con acqua, ma è venuto anche col sangue. Dio non è venuto solo in una forma corporea umana ed è stato sacrificio per noi, ma è venuto anche quale Spirito Santo, e noi siamo testimoni di aver ricevuto la parola di Dio nel figliolo di Dio, ma abbiamo ricevuto anche il Padre nella potenza dello Spirito Santo, ed egli oggi dimora in noi e possiamo dire Abba Padre. Non lo abbiamo diviso, non ne abbiamo preso una porzione, ma abbiamo preso tutta la porzione che ci necessita. E così la Chiesa potrà godere il rapimento solo ed esclusivamente se dimora in questo messaggio, nella completezza della parola e dello Spirito Santo. Solo in Lui c'è la vita, alleluia, gloria al Signore. Vedete quella donna, la vedova di Sarepta? Ella aveva di bisogno di che cosa? Della farina e dell'olio. Cari nella grazia, attraverso quel legname che aveva, ella sapeva come accendere il fuoco. La rivelazione di Dio era in lei, e il Signore si scelse quella donna vedova. Tra le tante vedove che vi erano, il Signore mandò il suo servo proprio in quella vedova, perché essa apparteneva a Dio ed essa aveva la rivelazione. E quando la parola di Dio giunse a lei, gli fu detto: la farina e l'orciolo con l'olio non verrà mai meno. Alleluia! Ecco che la Chiesa ha bisogno della farina parola e dell'olio spirito per poter continuare ad andare avanti. Vedete, la Chiesa, cari nella grazia, a livello mondiale si è introdotta verso quella che è la mezzanotte. Matteo capitolo 25. Ma è importante comprendere che la Chiesa spesso in questo periodo è vista come la vedova di Sarepta. Essa è in sofferenza per le tenebre della mezzanotte, essa è in sofferenza per le prove, ma voglio dirvi una cosa: è in sofferenza in modo particolare perché l'ansia, l'aspettazione per lo sposo è diventata qualcosa di molto pressante, e così attende il ritorno dello sposo, attende come la Vergine ha veduta che ritorni lo sposo dal cielo. Invece Babilonia, la donna chiamata prostituta, cosa fa? Essa non sopporta la vedovanza, essa non sopporta l'aspettazione dello sposo. E che cosa fa? Si corrompe adulterando, dice la scrittura, perché è scritto nei versi di Isaia: ella non vuole stare sola, ella non accetta di stare in questa aspettazione, ma la santa sposa di Cristo, rimanendo appartata, aspetta. E dice la scrittura nel libro dell'Apocalisse: e lo spirito e la sposa dicono vieni, e a chi ode dica vieni. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno di avere Lui nella nostra vita, abbiamo bisogno di gustare questo momento particolare. La Chiesa primitiva ha compreso questo ed essi furono prima messi sotto il vincolo della parola. Gesù disse: io non sono venuto ad annullare la legge e neanche la testimonianza. È scritto nella Bibbia: alla legge e alla testimonianza, se un popolo non cammina secondo questo, esso non avrà aurora, non avrà un nuovo giorno. Guai a chi aggiunge e guai a chi toglie, libro dell'Apocalisse. E Gesù mise i suoi figlioli sotto il vincolo della parola di Dio e disse loro: attendete, attendete dentro l'arca della parola, aspettate, perché arriverà colui che vi consolerà, io tornerò a voi, non vi lascerò orfani. E dopo averli lasciati sotto il vincolo della parola, sotto la protezione della parola, dentro l'arca della parola, egli è ritornato in Atti degli Apostoli capitolo 2, confermando che visto che essi erano ubbidienti alla parola, alle promesse di Dio e al comandamento del Signore, che fu quello di dire: dimorate in Gerusalemme, attendete. E quando essi furono ubbidienti a quel sacrificio, alla testimonianza della parola di Dio, dice la scrittura che in Atti degli Apostoli capitolo 2 fu confermato quello che essi avevano fatto, perché lo Spirito Santo dall'alto vide quale colomba, che la Chiesa aveva preso la forma dell'agnello e così poté scendere. Qual è questa forma? È scritto: ed essi erano di pari sentimento, ed essi erano nello stesso pensiero, essi erano nella forma della parola di Dio e lo Spirito Santo poté scendere nella loro vita. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Abbiamo bisogno di dimorare nella parola di Dio e solo così lo Spirito Santo può muoversi in noi con potenza. Per gli ultimi tempi è designato nella parola di Dio che il Signore ha un'opera meravigliosa da fare. Sapete, voglio dirvi una cosa. Quello che mi fa male in questa generazione, sapete che cos'è? Che il diavolo è riuscito a penetrare anche nelle chiese. Stasera parlavo con una cara anima che è qui, la prima volta che si trova in mezzo a noi, ascolta i nostri messaggi. È qualcosa che mi ha fatto tanto bene sentirgli dire, è proprio il fatto, cioè, quando leggo la Bibbia, quando ascolto i messaggi, mi sento pieno, mi sento sazio. Ed è vero, fratelli e sorelle, ti viene questo vincolo di pace meraviglioso. E spesse volte, quando realmente io sto bene, ho bisogno di stare ad ascoltare la parola, a meditare, a studiare la parola di Dio, quello che mi fa male, sapete che cos'è? È che oggi il diavolo è riuscito ad introdursi nelle chiese. E sapete cosa sta facendo? Sta facendo la cosa peggiore che si poteva fare. Cioè, il diavolo non sta cercando di agire in un modo visibile, ma in un modo così sottile e così invisibile che riesce anche a corrompere le migliori menti, al di là delle divisioni, al di là, cari, nella grazia delle incompressioni, che sa benissimo che se la Chiesa non è nello stesso pensiero e nello stesso sentimento, lo Spirito Santo non può scendere. Egli utilizza pure un altro metodo: comincia a sussurrare per tu ricevere lo Spirito Santo, per tu sentire l'unzione sopra di te, devi aspettare il risveglio, devi aspettare che ci sia il risveglio universale sopra la Chiesa. Ma la Bibbia ci dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Noi invece, come sposa di Cristo, dobbiamo cercare il Signore, perché il sonno con questo sistema comincia a prendere la Chiesa. La Chiesa si abbindola dicendo: ah, io devo aspettare, quindi intanto in questa aspettazione sto a guardare. No, perché il Signore è vivente e dice nella sua parola: grida a me nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori. E forse il braccio del Signore è raccorciato, e forse l'orecchia di Dio è gravata, no! E allora la gente aspetta il risveglio. Fratelli, anziché aspettare il risveglio, andiamo alla fonte, perché la fonte è ancora in mezzo a noi, è la parola di Dio, è lo Spirito Santo. E la seconda trovata dell'ultimo tempo, sapete che cos'è? È quella di dire: ma la Chiesa, la sposa di Cristo, passerà 3 anni e mezzo della grande tribolazione. La Chiesa non passerà dalla grande tribolazione. La Chiesa sarà rapita prima della grande tribolazione, perché è scritto in Seconda Tessalonicesi che deve essere ritolto colui che ritiene l'anticristo, ed è la sposa che deve essere tolta, cari nella grazia, perché l'anticristo, che è già in opera, non potrà manifestarsi nella forma dell'empio in modo palese e cominciare la grande tribolazione se prima non verrà tolta la sposa di Cristo dalla faccia della terra. e noi ritorneremo con Cristo in Apocalisse capitolo 19. E così la gente ormai si è fermata: ah, ma noi passeremo pure per la grande tribolazione, quindi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti prima della chiusa, noi sposa di Cristo saremo presi prima che si giunge alla grande tribolazione. Sì, cari nella grazia, è vero, riusciremo a vedere l'empio che si sta manifestando, ma già voi lo vedete, lo spirito dell'anticristo è in movimento, vedremo l'apostasia, già la stiamo vedendo, ma la Chiesa non passerà dalla grande tribolazione. Lasciate stare le persone che stanno scoraggiando le anime. E allora questa sera concludo dicendo: risveglio, abbiamo lo Spirito Santo, le vergini avvedute hanno l'olio e lo serbano dentro il loro cuore. La venuta del Signore, il rapimento, sarà, dobbiamo passare alla grande tribolazione? No, noi saremo rapiti prima della grande tribolazione. Vogliamo benedire e applaudire il nome del Signore. E a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.